sulla piazza ce ne sono altri, ah, però qua siccome poi arriva
c'è solo una cosa. Vieni, vieni. Vabbè, no, qui ci sono i bambini.
Poi tanto entro io.
Sì, 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 sì. Radiopoderosa.org, 18 marzo 2022, sull'RSA, manifestazione in Piazza Castello, per rivendicare cosa? Chiedo ad Andrea Ciattaglia, che ho letto un sacco di volte i suoi articoli, ma pronunciarlo mi fa difficoltà. Vai,
per
Andrea.
Contestare una iniziativa che è stata lanciata da un'associazione, alcune associazioni del Cuneese, ma soprattutto è stata cavalcata dalla Regione Piemonte e dalla Chiesa, in particolare cattolica. Dalla Diocesi Cattolica, Diocesi di Alba. Questa iniziativa punta a fare una colletta, un'elemosina sostanzialmente, per aiutare l'RSA in difficoltà. A nostro avviso è una iniziativa molto sbagliata, perché le RSA non vanno aiutate in questo modo, ma siccome il diritto delle persone non autosufficienti di essere ricoverate in RSA e di avere il contributo regionale è un diritto esigibile, le RSA si aiutano dando i soldi alle persone che ne hanno bisogno, quindi alle persone malate non autosufficienti, che poi li vanno a spendere nell'RSA e nei ricoveri che sono autorizzati dalla regione. Perché è molto grave quello che è successo, perché mentre la regione sponsorizza e sostiene con in pompa magna questa iniziativa, ha tagliato le convenzioni di almeno 11 milioni di euro nell'ultimo anno, e la tendenza è a tagliare ancora di più.
Avevo letto sul giornale quotidiano, qui La Stampa, diciamo, la sofferenza dei gestori dell'RSA per i numeri di posti vuoti, per le mancate immissioni di nuovi ospiti per via del Covid, eccetera. E chiedevano danaro. Sono strutture per lo più private di grandi gruppi. Siamo un po' in una, come possiamo dire, una contraddizione. Da una parte abbiamo bisogno di posti, abbiamo bisogno però della domiciliare, dall'altra continuiamo a sostenere, diciamo, imprese private.
Sì, siamo in questa contraddizione. Allora, le strutture sono private, ma sono comunque sotto il controllo pubblico, perché sono parte del servizio sanitario pubblico, sono accreditate dal servizio sanitario, quindi non possono lavorare indipendentemente e non possono far finta di non essere in una situazione di fornitori di manodopera per il servizio sanitario. Questo è molto importante, perché tutte le regole che gli possiamo dare e che vanno fatte rispettare ci sono solo se sono nel servizio sanitario. Sul fatto che hanno molti posti vuoti, noi auspicheremmo che i gestori facessero molte più proteste su questo, perché il fabbisogno che c'è in regione è altissimo e i posti vuoti dentro sono anche alti, nel senso che sono nell'ordine del 20-30% dei posti. Quindi sì, la situazione paradossale è questa: fuori c'è un sacco di gente che ha bisogno e dentro ci sono i posti vuoti. Perché questo? Ritorno al punto di prima: la regione non dà le coperture economiche per mettere le persone all'interno di queste strutture dove possono essere curate secondo tutte le regole che vorrà dare. Quindi questa è purtroppo la situazione. Io mi rifaccio solo ai dati dell'ASL TO3, che è la seconda ASL più popolosa del Piemonte, che va da Susa a Pinerolo. In questo momento, mentre parliamo, ci sono 1088 posti liberi nell'RSA e 910 malati non autosufficienti in lista d'attesa, che quindi hanno fatto una richiesta, non è una domanda ipotetica, è una richiesta per entrare, e ai quali è stato detto di no.
Volevo farti ancora una domanda che riguarda il passato, ma anche il presente. Durante il Covid c'è stata la chiusura totale delle visite in RSA, che vuol dire che le persone ospitate, i pazienti si può dire, no? Non hanno ricevuto quel tipo di assistenza non prevista dagli standard gestionali regionali, e non si sa bene cosa sia successo lì dentro. Ancora oggi è molto difficile entrare in RSA per andare a trovare i parenti. Avete fatto una riflessione su questo?
Sì, è molto approfondita, perché riceviamo la maggioranza delle richieste degli utenti che ci chiamano su questi temi, cioè sul fatto della difficoltà assoluta di entrare, di mantenere le relazioni con i propri parenti ancora adesso, quindi a oltre 2 anni dall'inizio del Covid e con una percentuale altissima di popolazione vaccinata. Anzi, quelli che entrano nelle RSA sono obbligatoriamente vaccinati, e anche il personale. Il paradosso, o meglio la fortissima criticità, è che le strutture RSA sono molto più deboli oggi di quanto non lo erano inizio pandemia, dove già hanno registrato solo in Piemonte 8.000 morti nell'anno iniziale della pandemia, nel 2020. Perché dico questo? Perché tanti operatori se ne sono andati a rispondere ai bandi pubblici, perché la dotazione appunto di personale qualificato è scesa moltissimo, E quindi nell'RSA non solo si associa non solo il silenzio e l'impossibilità di entrare, quindi anche di controllare, diciamo la verità, di controllare come vengono curati questi anziani malati, ma anche il fatto che sempre di più c'è una dequalificazione, depauperazione del personale interno.
Certo.
Questo però non deve costituire una scusa per tenere chiuso, soprattutto tra pochi giorni con la chiusura, con la fine dell'emergenza, le RSA devono tornare assolutamente ad essere dei luoghi frequentati dai parenti.
Aperti.
Assolutamente, aperto. Completamente aperto.
Ti faccio ancora una domanda, poi vai, perché avete un incontro con Cirio.
No, noi siamo qui per contestare questa iniziativa.
Cirio,
quindi
vi incontra oppure?
Beh, io entrerò e chiederò di poter esporre le mie argomentazioni, che peraltro Cirio conosce molto bene,
certo.
Perché pochi giorni fa abbiamo incontrato il suo capo di gabinetto e gli abbiamo detto tutte le questioni aperte sul tavolo. Questa iniziativa non era ancora nota, però abbiamo ritenuto di dover fare una manifestazione urgente qui davanti.
La mia domanda è questa. Ho visto che nelle varie zone in cui si può costruire, aree ormai vuote oppure in cui c'erano già dei permessi, vengono costruite numerose RSA. Magari i posti sono 200 divisi in due moduli, in due blocchi, ma la pandemia ci ha mostrato una cosa che sapevamo, che grandi numeri vuol dire una gestione impersonale forse. Mi domando se ci sono nella vostra elaborazione alternative praticabili che non siano la gestione in strutture così grosse, così di gruppi estesi. La piccola comunità avrebbe un senso?
Sì, sicuramente, però la prenderei un po' più alla lontana. Primo, come contestazione di questo modo di valorizzare, quindi di tirar fuori soldi dai territori comunali, quindi concedere permessi di costruire a queste strutture sapendo che sono strutture gigantesche, che sono a volte più grosse come posti di degenza degli ospedali, tanto per capirci, e che ovviamente sono costruite da grandi gruppi imprenditoriali, spesso transnazionali, quindi francesi, tedeschi, eccetera, sui quali il controllo e il potere di contrattazione dell'ente pubblico, ma non solo, anche dei comitati parenti e di tutti gli altri, è molto inferiore rispetto alle piccole strutture. La piccola struttura è sicuramente una tipologia che potrebbe andare bene, che va bene e che laddove lavora bene dimostra veramente di essere una valida soluzione per la residenzialità. Ovviamente deve avere tutti gli standard e deve rispondere alle esigenze di salute dei pazienti, ma la vera mancanza in questo momento sono le cure sanitarie domiciliari, cioè è prevenire il ricorso alla struttura. Se il ricorso alla struttura è un ricorso perché non c'è niente fuori dalla struttura, è una sconfitta chiaramente,
certo.
Ma sulle cure sanitarie domiciliari di lungo periodo per i non autosufficienti il grosso nodo è riconoscere come sanitarie e quindi come al di fuori dell'ISE, al di fuori di valutazioni sociali
assistenziali,
la parte che serve a questi malati, che è una parte di bassa intensità ma di lunghissima presenza, cioè quella che svolgono gli assistenti familiari e le badanti. Non serve quasi a nulla per questi malati non autosufficienti la presenza e l'attivazione dell'ADI, dell'assistenza domiciliare
infermieristica,
perché si tratta di pochi passaggi a settimana, poche ore a settimana, ma per tutto il resto del tempo queste persone, malati non autosufficienti, hanno necessità impellenti, salvavita ogni praticamente momento, ma che non comportano una prestazione professionale.
Certo, ti ringrazio moltissimo, ti lascio andare alla tua battaglia.
Grazie,
che è anche
mille,
la nostra.
Certo.
Riparliamone, perché tutto il tema lavoro delle donne, badanti, assistenza domiciliare, peso sulle famiglie e sulle donne è interessantissimo.
È fondamentale, perché le cure domiciliari servono anche come strumento di normalità, io dico, nemmeno di emancipazione, di normalità, soprattutto per le donne. Noi intercettiamo tantissimi casi in cui le figlie hanno smesso di lavorare, le mogli vivono delle condizioni di sofferenza incredibile, perché purtroppo, questo è un retaggio un po' culturale, il ruolo della cura, dell'accudimento familiare è affidato alle donne, ma quando questa situazione è drammatica perché c'è l'abbandono istituzionale, le istituzioni devono rispondere presente, cioè devono esserci.
Siamo d'accordo, grazie e buon lavoro.
Grazie
ciao.
A voi di Radio
ciao,
Poderosa.
Ciao. Grazie. Stop.